Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 41esima puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Con questa 41esima puntata entriamo in un nuovo capitolo dedicato all'Emirato di Cordova, alla grande realtà omayyade che si viene a creare nella Spagna islamica e che abbiamo più volte citato, perché l'abbiamo citata come nemesi, come nemica dei regni asturiani che abbiamo già descritto, dell'impero carolingio che abbiamo descritto. Ora ci occupiamo direttamente di questa realtà. In questa puntata, in particolare in questo primo paragrafo del capitolo, osserveremo come questa realtà si venne consolidando sotto il governo dei primi emiri, personalità dotate di forte carattere, decisamente volitivi, che seppero dare struttura amministrativa al regno, organizzarne il prelievo fiscale, quindi attraverso le finanze anche una robusta capacità di offesa militare, che gli permise quindi di contrastare il regno asturiano, che pure era molto aggressivo, e tanti nemici che in qualche misura si trovarono ad affrontare. Però si osserva da subito che questo fu reso anche difficile dalle grandi difficoltà interne all'Emirato di Cordova, che ci dimostrano come da subito si trattò di una realtà parecchio soggetta a frammentazione, alla presenza di numerosi potentati, perché la costituzione di questo emirato nasceva da un'occupazione che in qualche misura veniva dopo una serie di stravolgimenti nella penisola iberica. In ultima analisi l'avanzata araba era stata fatta con forze composite provenienti in parte dal Nord Africa, quindi berberi, in parte arabi della provincia della penisola arabica, yemeniti, in parte anche arabi del Nord Africa, in parte omayyadi provenienti dalla Siria. Già quindi la forza araba che aveva occupato la Spagna era molto composita, e questa forza d'occupazione si andò a insediare sopra un substrato di popolazioni a loro volta composite, perché in Spagna vi erano i Visigoti, vi erano i Suebi, vi erano sicuramente i Baschi, vi erano alcune popolazioni autoctone, celtibere, popolazioni di origini latine, gli ebrei, tante popolazioni diverse, e chiaramente governare una realtà così composita non fu facile per questi emiri. Ciò non di meno, all'Andalus è passata la storia anche in virtù della sua grande produzione artistica, intellettuale, di una grande fioritura letteraria che le viene sicuramente riconosciuta, anche alle volte con toni eccessivi, troppo entusiastici, probabilmente viziati di un quid di ideologia, insomma. Ma certamente all'Andalus è una grande realtà e come tale va raccontata. Non proseguo oltre, vi lascio la lettura perché sennò divento tedioso e vi rimando dopo la fine della puntata per i saluti. Capitolo 11. L'Emirato di Cordova e la Spagna islamica. L'Emirato di Cordova dopo la morte di Abderrahman I. Il 30 settembre 788 a Cordova morì l'emiro Abderrahman I. Secondo la logica dinastica tradizionale avrebbe dovuto succedergli il figlio maggiore Sulayman, nato in Oriente prima della fuga dalla Siria, che aveva condiviso con lui tutte le vicende che avevano portato alla nascita dell'Emirato in Al-Andalus. Tuttavia, dato che non erano state lasciate indicazioni precise riguardo alla successione, al momento della morte di Abderrahman I, il suo terzogenito Isam, che si trovava a Merida, poté battere sul tempo gli altri pretendenti, raggiungendo Cordova e facendosi proclamare nuovo emiro di Al-Andalus il giorno 7 ottobre del 788. Secondo altre versioni, era stato il padre invece ad averlo scelto come suo successore prima di morire. Sulayman, come era prevedibile, non accettò questo stato di cose e immediatamente si mosse dalla sua base presso Toledo per reclutare un esercito e sfidare sul campo il nuovo emiro. Lo scontro in armi avvenne quasi subito. Già nel dicembre dello stesso anno gli eserciti dei due fratelli si affrontarono presso Jaén in una dura battaglia che vide Sulayman soccombere. Nonostante la sconfitta, il ribelle non si arrese e si ritirò nella roccaforte di Toledo senza rinunciare alle sue pretese e offrire la resa. Anzi, proprio in quei giorni alle forze di Sulayman si unirono anche le truppe fedeli al quarto fratello Abdallah, che in un primo momento aveva riconosciuto l'autorità di Hisham. Non si trattava di contingenti di grandi dimensioni e il voltafaccia di Abdallah non spostò gli equilibri sul campo, ma costituì comunque un fastidio sul piano dell'immagine e della legittimazione per il nuovo emiro. Hisham I comprese a quel punto che non poteva permettersi di dare tempo ai rivoltosi di raccogliere altre truppe e fare proseliti per la loro causa. Al comando del suo esercito marciò contro Toledo per regolare definitivamente i conti, lasciando però al contempo sguarnita la sua base a Cordova. Di questa imprudenza tentò di approfittare Sulayman, che a sua volta attaccò la capitale del fratello, ma in questo assalto decisivo le sue forze si rivelarono insufficienti a conseguire una rapida vittoria. Cordova rimase fedele a Hisham e seppe difendersi brillantemente, costringendo Sulayman ad accamparsi di fronte alle sue mura presso il sobborgo di Secunda, senza essere riuscito a penetrare in città. Hisham I, che nel frattempo aveva posto sotto assedio Toledo, dove erano rimasti a coordinare la difesa Abdallah e un figlio di Sulayman, appreso lo stratagemma del fratello, inviò a marce forzate il suo figlio Abd al-Malik al comando di un robusto contingente di truppe verso Cordova. Il prevedibile scontro sotto le mura della capitale dell'Emirato tuttavia non ebbe luogo. Quando sebbe dell'incombente arrivo di Abd al-Malik, Sulayman abbandonò precipitosamente Secunda per dirigersi verso Merida, da dove, respinto dal governatore Omayyade, si incamminò verso Levante. Nel frattempo, dopo 12 infruttuosi mesi di assedio, Hisham I a sua volta smontò il campo e lasciò Toledo per fare ritorno a Cordova. Sembrava che si fosse creata una situazione di stallo nel conflitto. Le posizioni sul campo tuttavia non erano affatto equilibrate e il vantaggio dell'emiro rispetto ai ribelli risultava evidente. Perciò prima Abdallah e in seguito lo stesso Sulayman preferirono accordarsi con il fratello ottenendo in cambio della fine delle ostilità un generoso perdono e la possibilità di trasferirsi con il loro seguito in Nord Africa presso i berberi dell'attuale Marocco. Una volta consolidato il trono, Hisham I, dopo alcuni scontri infruttuosi contro l'impero carolingio, giunse a una sostanziale situazione di tregua con la Marca di Spagna sul confine orientale e poté concentrare le sue energie contro il regno delle Asturie, retto in quegli anni da Bermudo I. Sono vicende che abbiamo già raccontato nel capitolo dedicato all'orgoglioso regno cristiano e che il 14 settembre 791 portarono, in seguito a una serie di rovesci militari, alla rinuncia al trono da parte di Bermudo a favore di Alfonso II. Hisham I fu un governante molto aggressivo sul piano militare. Nonostante la tregua, non rinunciò a lungo ad attaccare le terre cristiane del grande regno dei Franchi, peraltro alleato formalmente ai nemici atavici degli Omayyadi, gli Abbasidi di Baghdad. In particolare, nel 793 venne intrapresa una devastante spedizione finalizzata alla razzia contro la città di Narbona, nella Francia meridionale. Dopo aver espugnato la città e conseguito un favoloso bottino in oro e schiavi, le truppe arabe comandate dal generale Abd al-Malik bin Mujid, sulla via del ritorno si scontrarono nei pressi del villaggio di Vildain sul fiume Orbiu con i franchi inviati da Guglielmo, conte di Tolosa, conseguendo una ulteriore schiacciante vittoria. Cordova fu letteralmente sommersa dalle ricchezze riportate in patria dalla spedizione. L'anno successivo, dopo aver sedato nel sangue una rivolta di berberi nella zona di Ronda, all'estremo meridione dell'Emirato, Hisham I riprese le ostilità contro il regno delle Asturie, deciso a spazzare via definitivamente l'ultimo baluardo cristiano nel nord della penisola iberica. Le truppe vennero poste sotto il comando dei fratelli Abd al-Karim ed Abd al-Malik e divise in due colonne che attaccarono separatamente le terre di Alava e il cuore del regno delle Asturie. Anche queste vicende le abbiamo già raccontate e non ci ripeteremo, limitandoci a ricordare come, sulla via del ritorno, la colonna principale dell'esercito arabo venne sorpresa e attaccata nella valle del Camino Real del Puerto de la Mesa dalle forze del re asturiano Alfonso II. Lo scontro che seguì, ricordato come la Battaglia di Los Lodos, portò all'annientamento dell'armata islamica e alla morte sul campo del suo comandante Abd al-Malik. Mentre Alfonso cercava di consolidare le proprie posizioni stringendo alleanze con il re di Aquitania, figlio di Carlo Magno, Ludovico il Pio e con le orgogliose tribù dei Baschi, l'emiro di Cordova, meditando vendetta per la sconfitta di Los Lodos, raccolse due ulteriori potenti eserciti e li inviò nuovamente contro le Asturie e contro la Galizia. L'esercito che attaccò la Galizia aveva più che altro la funzione di costringere i cristiani a dividere le loro forze. Tuttavia iniziò brillantemente le proprie operazioni devastando la regione, fino a quando non fu costretto a dare battaglia da consistenti forze locali e venne messo in rotta con pesanti perdite. L'armata che penetrò nelle Asturie al comando di Abd al-Karim invece riuscì a ottenere un successo senza precedenti. Dopo aver messo a ferro e fuoco le campagne del regno, finalmente impegnò l'esercito asturiano in uno scontro campale il 18 settembre 795, infliggendo ai cristiani una netta sconfitta e costringendo Alfonso II a riparare nella capitale Oviedo, mentre la sua cavalleria si sacrificava per rallentare l'avanzata dell'invasore. In tal modo, quando le forze arabe raggiunsero Oviedo, Alfonso II si era nuovamente allontanato per non cadere prigioniero del nemico e per poter riorganizzare le forze in vista di una difesa a oltranza. Alla fine gli arabi lasciarono le Asturie, carichi di bottino, ma senza essere riusciti a chiudere definitivamente la partita con la dinastia asturiana. Un nuovo tentativo, sempre sotto la guida del generale Abd al-Karim, fallì l'anno successivo e in seguito i disordini interni all'emirato impedirono di proseguire l'offensiva. Il 22 aprile 796 morì infatti il secondo emiro di Cordova, Isan I, lasciando il trono al figlio Al-Hakam. Il breve regno di Isan I rappresentò una fase di consolidamento dell'emirato, che egli governò con misura e moderazione, avviando la costruzione di importanti infrastrutture pubbliche e portandone a conclusione altre. Ad esempio, nella sola capitale di Cordova venne portata a compimento la prima fase della costruzione della Grande Moschea e iniziati i lavori di restauro del ponte romano sul Guadalquivir. Al-Hakam non era il maggiore dei figli del defunto emiro. Tuttavia non fu il fratello maggiore al-Malik a contestare la successione dinastica, bensì i due zii, già protagonisti della ribellione sotto Isam, e per questo motivo esiliati in Nord Africa anni prima, Sulayman ed Abdallah. Il primo venne sconfitto e ucciso dal nuovo emiro, mentre il secondo, dopo aver tentato di ottenere aiuti, addirittura recandosi ad Aquisgrana presso la corte di Carlo Magno, accettò di rinunciare a ulteriori pretese in cambio dell'incarico di governatore della città di Valencia, dove si ritagliò una sorta di suo dominio personale. Le principali preoccupazioni per il nuovo emiro non vennero comunque dalle fronde interne alla sua famiglia. Fu soprattutto presso i lontani confini settentrionale e orientale che la vicinanza dei regni cristiani permise a diversi potentati, guidati da aristocrazie berbere e arabe, di rendersi autonomi da Cordova, creando delle vere e proprie realtà politiche indipendenti. Abbiamo già raccontato le vicende del principale di questi clan, capace di raccogliere intorno a sé la maggior parte delle spinte secessioniste, i Banu Qasi, discendenti da un nobile visigoto che aveva abbracciato la causa degli invasori convertendosi all'Islam. Altre rivolte scoppiarono a Saragozza, a Toledo, a Merida, e sovente non si trattò di episodi isolati ed estemporanei. In molti casi furono necessari all'emiro lunghi anni per ricomporre l'unità e la consistenza territoriale del regno. Un evento particolarmente significativo durante il regno di Hakam I, tuttavia, avvenne in un sobborgo di Cordova, l'Arrabal. Si trattava di una zona sulla riva sinistra del Guadalquivir, abitata da numerosi docenti e studenti. Qui il malcontento per l'eccessiva pressione fiscale, per l'autoritarismo violento dell'emiro e per l'arroganza della sua guardia personale, formata dai cosiddetti muti, mercenari stranieri che non parlavano il dialetto locale, portò ad un'aperta ribellione. A guidare moralmente e ideologicamente la rivolta erano i faqih, intellettuali e prestigiosi esperti di diritto islamico in aperta polemica con l'emiro e il palazzo. L'8 maggio 814 la popolazione dell'Arrabal a sud di Cordova si ribellò, incitata dal faqih Yahya, e attaccò l'emiro circondandone il palazzo. Quando tutto sembrava perduto per gli Omayyadi e già Al-Hakam si preparava a una morte onorevole sul campo, il provvidenziale intervento in armi delle forze guidate dal suo cugino Ubaydallah salvò lui e la sua dinastia. Yahya e i suoi compagni vennero esiliati in lontane province, mentre diverse decine di migliaia di ribelli sopravvissuti agli scontri furono espulsi da Al-Andalus e esiliati a Fes, in Marocco. Da qui molti di costoro, guidati da Abu Hafs al-Balluti, iniziarono un lungo percorso sulle sponde del Mar Mediterraneo che li portò a Oriente, verso nuove terre e incontro incredibili avventure. Si tratta infatti di quei pirati andalusi di cui abbiamo già parlato, che occuparono prima Alessandria d'Egitto e dopo un decennio, nell'826, sconfitti dalle truppe abbassidi, colonizzarono e conquistarono Creta, strappandola a Bisanzio. Le continue difficoltà interne durante il lungo regno di questo terzo califfo offrirono ai regni cristiani, in particolare a quello delle Asturie, l'opportunità di lanciare nuove campagne per la riconquista di porzioni di territorio iberico musulmano. Nel 798 la popolazione di Pamplona si ribellò e uccise il governatore omayyade Mutarif bin Musa, ponendosi sotto la guida di Velasco il Guascone. Nello stesso anno un'offensiva asturiana lanciata da Alfonso II, dopo aver respinto l'ennesimo tentativo di conquista da parte di Isan I nel 796, portò alla conquista di Lisbona, molto vicino alle basi andaluse dell'Emirato. Tuttavia, la più importante sconfitta sul piano territoriale e psicologico, ma anche la più gravida di conseguenza nei secoli a venire, fu certamente la conquista di Barcellona operata da Ludovico il Pio, il quale governava allora per conto del padre Carlo Magno le zone dell'impero a ridosso dei Pirenei. Ludovico seppe approfittare dei dissidi che si erano resi evidenti tra il Wali di Barcellona, Sadun al-Ruani e l'Emiro di Cordova e intervenne a sostegno della città, prima con incursioni estemporanee e in seguito con un vero e proprio esercito di invasione. Nonostante il voltafaccia del Wali, pentitosi di aver coinvolto i Franchi e preoccupato di perdere definitivamente il potere, grazie soprattutto a milizie visigote comandate dal generale Berat, Ludovico il Pio entrò a Barcellona il 4 aprile 801, il giorno dopo la resa per fame della città. Berat fu investito da Ludovico il Pio del titolo di marchese e poté governare in nome di Carlo Magno e di Ludovico la contea di Barcellona e tutti i territori strappati ai Mori. Si trattava di un importante allargamento della Marca Ispanica creata alcuni anni prima da Carlo come area di contenimento dell'aggressività delle truppe islamiche. A questi territori, solo un anno dopo, si aggiunse anche la Contea d'Aragona. Seguendo uno schema molto simile a quanto avvenuto per Barcellona, anche in questo caso a offrire il pretesto per intervenire ai Franchi era stata la ribellione di un Wali, quello di Saragozza, al potere centrale di Al-Andalus. Negli anni successivi, nell'intento di portare il confine tra Al-Andalus e la Marca di Spagna sino al fiume Ebro, il conte Berat di Barcellona e Ludovico il Pio tentarono più volte di conquistare Tortosa. La prima spedizione fu intrapresa nell'804, ma si concluse dopo 8 giorni di assedio infruttuoso. Una seconda offensiva venne lanciata nell'808 e poi ancora nell'809. Tuttavia la città capitolò solo nell'811, dopo un assedio guidato dal re Ludovico, protrattosi per 40 giorni. Nell'815, dopo la morte di Carlo Magno, i musulmani contrattaccarono tentando di prendere Barcellona, ma un'armata reclutata da Berat li costrinse a ritirarsi. Nel novembre dell'816 il Wali di Saragozza si recò da Aquisgrana presso Ludovico il Pio, succeduto al padre sul trono imperiale, per negoziare una tregua di 3 anni. Il conte Berat, sostenitore della sospensione delle ostilità, pagò un certo prezzo a questa sua scelta, in quanto durante la tregua i musulmani guadagnarono posizioni sia in Navarra sia in Aragona e il partito favorevole alla guerra lo accusò di aver causato tali sconfitte. Nell'816 addirittura Velasco il Guascone, governatore di Pamplona per conto di Ludovico il Pio, messo in grandissime difficoltà dalle truppe arabe del generale musulmano Abd al-Karim, si vide costretto a chiedere soccorso al Regno delle Asturie. Al termine di una dura guerra con alternanza di successi da una e dall'altra parte, la vittoria andò agli arabi e ai loro alleati baschi, guidati dal nobile locale Iñigo Arista, avviando il processo di distacco di questo territorio dall'impero carolingio, che meno di 10 anni più tardi avrebbe portato alla nascita del Regno di Navarra, con lo stesso Iñigo Arista come fondatore della nuova dinastia. Nell'anno 822, stanco e malato, l'emiro Al-Hakam I si rese conto che la fine dei suoi giorni si stava avvicinando. Da tempo aveva rinunciato alla vita pubblica e se ne stava rinchiuso nel suo palazzo, trascorrendo giornate cupe e tristi in una solitaria agonia, protetto dai muti della sua guardia personale. Così, rassegnatosi alla fine e volendo favorire una serena successione al trono, fece chiamare suo figlio primogenito Abderrahman II e lo insidiò nell'Alcazar, lasciando nelle sue mani il governo politico del regno e imponendo ai suoi sudditi e collaboratori un giuramento di fedeltà al nuovo emiro. Al-Hakam fu un emiro autoritario e fermo nell'uso della forza. Avesse a bere vino anche in pubblico e propenso a tassare i suoi sudditi ben oltre le somme dovute in base alla zakat islamica per sostenere la politica di potenza che volle praticare. Non sorprende quindi che la sua morte sia stata accolta quasi con un senso di sollievo dalle popolazioni dell'emirato. Tuttavia la storiografia araba non volle essere troppo severa con lui, riconoscendogli il grande sforzo profuso per tenere unito e protetto l'emirato in presenza di molti nemici interni ed esterni. Una cronaca del tempo così descrisse gli anni del suo regno.
Come il sarto che usa l'ago per cucire i pezzi di stoffa, si è servito della spada per mettere insieme le province disunite.
L'epoca che si inaugurò con il regno del nuovo emiro Abderrahman II era destinata a essere ricordata come quella più felice di tutto il periodo degli Omayyadi in Al-Andalus. In realtà appare piuttosto azzardato descrivere un periodo storico in termini di felicità, soprattutto quando le fonti sono quelle ufficiali. Quello che si può affermare con certezza è che il lungo regno di questo emiro, durato circa un trentennio, fu contraddistinto da molti eventi significativi, da un sostanziale consolidamento del potere Omayyade in Al-Andalus e da importanti trasformazioni nella società multireligiosa della penisola iberica, in particolare dall'emergere dei primi contrasti tra cristiani, ebrei e dominatori islamici. A questi 30 anni corrispose l'inizio della grande crisi dell'impero carolingio, che privò l'emirato di un temibile avversario sul confine catalano e permise ad Abderrahman di concentrare le proprie risorse nella difesa del confine settentrionale per bloccare con efficacia le offensive dei re delle Asturie. Abderrahman in gioventù era stato coinvolto dal padre nella sua feroce, ma forse inevitabile, politica di repressione delle rivolte locali. In particolare si era reso protagonista di uno sconcertante episodio di crudeltà quando a Toledo, volendo reprimere i venti di ribellione che spiravano in quell'importante città, aveva tirato nel suo palazzo con l'inganno e fatto trucidare un numero sconvolgente di notabili delle fazioni locali, da 700 a 5.000 a seconda delle fonti. L'eccidio venne ricordato come il giorno del fossato, perché i corpi dei morti furono gettati in una profonda fossa poco distante. Non sorprende quindi che una delle prime decisioni di Abderrahman sia stata la crocifissione di Rabi, il feroce capo della guardia di palazzo e braccio destro di suo padre negli ultimi anni del suo governo. Si trattava dell'uomo che il popolo odiava di più e che considerava causa di tutte le sofferenze patite nei cupi anni di governo di Al-Hakam, anche perché il defunto emiro affidava a lui la riscossione dei pesanti tributi che imponeva ai sudditi. Molto cinicamente Abderrahman II comprese che liquidando tale personaggio si sarebbe guadagnato il favore della gente di Cordova e avrebbe al contempo preso le distanze da suo padre e dalla pessima fama che emanava dalla sua memoria. Da subito il nuovo emiro dovette prepararsi a fronteggiare l'ennesima ribellione del fratello di suo nonno, Abdallah, il quale, appresa la notizia della morte del nipote Al-Hakam, prese a reclutare un esercito per insidiare il trono. Se lo scontro tra i due non ebbe luogo, fu solo a causa dell'ictus cerebrale che colpì Abdallah prima ancora che le armi potessero parlare e che lo paralizzò, costringendolo a rinunciare ad ogni eventuale velleità dinastica. Abderrahman governò l'emirato durante il periodo di grande sviluppo economico, di aumento della produzione agricola, di intensa attività diplomatica, di relativa pace interna e di notevole fioritura intellettuale. Per lo più non si trattò dei risultati di scelte politiche o di una buona condotta di governo da parte dell'emiro, ma degli sviluppi spontanei della relativa stabilità che si venne a creare in Al-Andalus, peraltro a volte comunque turbata da contrasti e frizioni con le comunità cristiane. Abderrahman non fu certamente, infatti, uno di quei regnanti investiti del loro ruolo con profondo spirito di servizio che talora si osservano nel corso delle umane vicende. Era piuttosto un uomo dedito ai piaceri della vita, in particolare a quelli erotici, come testimoniato dagli oltre 100 figli avuti da decine di amanti e concubine che le cronache gli attribuiscono. Le fonti riportano addirittura che almeno una volta nel corso della sua esistenza abbandonò l'esercito durante una campagna militare per recarsi a un convegno amoroso con l'amante del momento. Dopo le donne, la principale passione di Abderrahman II fu la caccia, ma apprezzava anche la compagnia di poeti, musicisti e cantanti, che formarono a corte un ambiente culturale disinvolto e irriverente, nel quale non si disdegnava di lasciarsi andare alla satira oscena, comportamento piuttosto insolito per l'epoca e in particolare per l'Islam. Probabilmente il principale merito di Abderrahman II fu quello di circondarsi di amministratori e consiglieri capaci, anche se spesso non seppe limitarne la sete di potere e la cupidigia, e questo gli causò, sul finire del suo regno, non pochi fastidi. In particolare le figure eminenti della corte di Cordova durante il suo regno furono quattro. Il faqih Yahya bin Yahya, leader della rivolta dell'Arabal, a cui venne lasciata la gestione delle funzioni religiose e giudiziarie. L'eccezionale musicista Ziryab di Baghdad, che seppe ingraziarsi l'emiro e pur non ricoprendo mai ruoli politici, divenne l'influente riferimento per le mode e il gusto della corte. L'eunuco Nasr, figlio di uno spagnolo che aveva rinnegato il cristianesimo e divenne la figura politica più importante, in sostanza il capo del governo, nella struttura amministrativa dell'emirato. Infine Tarub, la concubina preferita di Abderrahman, che, in sintonia con Nasr, determinò come una vera e propria eminenza grigia la politica dell'emirato, sfruttando con abilità il posto di favore che occupava nel cuore del sovrano. Sarebbe sbagliato, tuttavia, dipingere Abderrahman II come una sorta di re fannullone. Egli in più occasioni dimostrò fermezza, aveva ben chiaro il senso del proprio ruolo e esercitava senza esitazione le proprie prerogative se lo riteneva necessario, non disdegnando di guidare anche l'esercito in guerra in diverse occasioni. Un caso emblematico della capacità dell'emiro di esercitare con fermezza il suo potere laddove necessario risale agli ultimi anni del suo regno, quando, nei primi mesi dell'850, fu costretto a fare giustiziare il suo principale collaboratore Nasr in seguito a una congiura da questi ordita. In realtà, pare che la mente del piano criminale fosse la sua preferita Tarub, determinata a liquidare il prestigioso amante e a favorire la successione di suo figlio Abdallah ai danni del primogenito e erede designato Muhammad. Tarub in quell'occasione se la cavò e non pagò alcun prezzo alla propria mancanza di riconoscenza, ma non poté impedire che un paio di anni più tardi salisse al trono il figliastro designato. Una delle principali preoccupazioni di Abderrahman come governante fu la difesa del territorio andaluso dall'avanzata dei regni cristiani e dei potentati che si erano andati formando e consolidando ai suoi confini settentrionali. In questo contesto si inserivano le difficoltà legate alla eterogenea composizione delle etnie e comunità che andavano a formare la popolazione dell'emirato. In quel territorio, oggetto di tante invasioni e stratificazioni di popoli, convivevano numerose genti, quali i cristiani di origine germanica, discendenti dai Visigoti e dai Suebi che avevano occupato la penisola durante la crisi dell'Impero Romano, i cristiani discendenti dalle antiche popolazioni celtiche e oramai completamente romanizzate, gli arabi di diverse origini e di differenti clan, non necessariamente fedeli agli Omayadi, numerose comunità di ebrei che da sempre vivacizzavano la vita culturale e i commerci dei principali centri urbani, i berberi del Nord Africa, presenti in gran numero, avendo costituito il grosso dell'esercito islamico di invasione all'inizio dell'VIII secolo, e, infine, ovviamente, gli arabi fedeli al clan Omayyade, che formavano la struttura portante della classe dirigente della nuova realtà politica islamica iberica. Questa variabilità poteva trasformarsi in alcune aree dell'Emirato in una vera e propria discontinuità di presenza di clan e di comunità affidabili e fedeli alla capitale Cordova e agli Omayyadi. La Marca Inferiore, in particolare, era un'area sul confine nord-occidentale che faceva capo come centro principale all'attuale Coimbra, abitata quasi esclusivamente da popolazioni rurali di origine autoctone, sia cristiane sia convertite, e da comunità berbere, ma quasi del tutto priva di popolazioni legate agli Omayyadi. La regione, spesso protagonista di ribellioni e per lo più controllata da bande armate di avventurieri e banditi locali, aveva sempre rappresentato un vero e proprio tallone d'Achille nel sistema difensivo dell'Emirato, permettendo sovente incursioni profonde degli eserciti asturiani all'interno del territorio islamico. Nell'826, nella regione avvennero i primi scontri tra gruppi armati di berberi ribelli e le forze dell'emiro. A questi disordini Abderrahman reagì ordinando ai suoi vali locali di mettere in atto una dura repressione e costrinse Mahmud, il capo dei ribelli, a riparare presso la corte di Alfonso II nelle Asturie. Questi, forse troppo frettolosamente, lo accolse e gli affidò una roccaforte nelle vicinanze di Oporto. Ma ben presto il monarca asturiano dovette pentirsi della sua generosità, perché Mahmud avviò trattative con il governo di Cordova per poter tornare dalla parte dell'Emirato Islamico, costringendo Alfonso a intervenire. La resistenza dei berberi fu soffocata nel sangue e la sovranità della corona asturiana sulla regione completamente ripristinata. La seconda metà del IX secolo fu un'età cruciale di passaggio nella storia europea, contraddistinta dalle sempre più penetranti incursioni dei vichinghi e dall'inesorabile disgregazione dell'impero creato da Carlo Magno. Anche Al-Andalus venne coinvolta, sia pure in maniera marginale, da questi eventi. In particolare nell'autunno 844, quando, dopo alcune schermaglie a Lisbona, Cadice e Sidonia, 80 navi vichinghe raggiunsero Siviglia e la saccheggiarono brutalmente. Sono vicende che abbiamo già raccontato nelle pagine dedicate ai guerrieri scandinavi, ma ci ripeteremo per non dare discontinuità al racconto dei fatti. L'emiro Abderrahman II, che era già stato informato della presenza dei pirati del nord sulle coste di Al-Andalus, reagì con rapidità. Inviò delle truppe a Siviglia senza attendere che l'esercito al completo fosse radunato e attaccò con piccoli distaccamenti il nemico, riuscendo comunque a infliggere dei danni ai vichinghi, che probabilmente non si aspettavano una reazione così repentina. Gli invasori, dopo aver perduto alcune navi e parte del bottino, compresero di aver di fronte un avversario ben diverso dall'inefficiente e poco combattivo impero carolingio e preferirono lasciare la penisola iberica e continuare le loro scorrerie altrove. Dopo questi episodi, i domini musulmani di Al-Andalus non furono più tormentati seriamente dalle loro razzie. I cronisti arabi contemporanei di Abderrahman sottolinearono con enfasi che durante il suo regno la pace interna regnò per 3 decenni nell'Emirato. In realtà non fu esattamente così, perché vi furono ribellioni a Merida, nella Marca Superiore, a Murcia, nelle terre di Ronda e Algeciras, nell'Algarve, nelle isole Baleari e a Toledo. Tuttavia è vero che si trattò di episodi di minore entità rispetto a quanto si rileva nel corso del regno degli emiri precedenti. All'inizio del regno di Abderrahman II, le tre marche di confine erano ancora in uno stato di permanente resistenza al potere centrale, mentre alla fine poterono dirsi pacificate. La Marca Superiore era dominata da una serie di gruppi familiari musulmani, sia indigeni o muladi, come venivano chiamati i cristiani convertiti all'Islam, sia arabi. Questi si contendevano il dominio della zona, coinvolgendo nelle loro dispute anche i signori cristiani di Pamplona e i vali inviati dagli Omayyadi a governare il territorio. Al tempo dell'emiro Abderrahman II, la famiglia dominante nella Marca Superiore era quella dei Banu Qasi, alla quale abbiamo già fatto riferimento più volte nelle pagine dedicate alla storia del Regno delle Asturie. Questa potente famiglia era guidata da un personaggio estremamente carismatico, Musa bin Musa, un fratellastro del signore di Pamplona e Ignigorista, che si faceva chiamare addirittura Tertium Regem in Spagna, terzo re di Spagna. Musa era stato sempre fedele all'Emirato, sostenendone anche le campagne contro le Asturie e i Baschi. Tuttavia, nel tempo questo rapporto si era andato deteriorando fino a spingere l'emiro a inviare nella regione un suo uomo di fiducia, Alarit bin Basi, per risolvere il problema. Musa si alleò allora con García Iñiguez di Pamplona, figlio di Iñigo Arista, e insieme tesero una trappola ad Alarit, sconfiggendolo nella battaglia di Palma e facendolo prigioniero. Nonostante la sconfitta subita, Abderrahman II non rinunciò alle mire egemoniche sulla Marca Superiore e negli anni seguenti condusse 3 spedizioni contro Musa bin Musa e i suoi alleati di Pamplona, causando grandi devastazioni nella regione. Alla fine la forza dell'emirato ebbe ragione delle ambizioni di Musa, che, sconfitto dal figlio dell'emiro, Muhammad, si vide costretto ad accettare la pace e a sottomettersi ad Abderrahman II. Nella Marca Media, infine, a ribellarsi fu per molti anni la sola Toledo, per lo più abitata da cristiani convertiti. La città subì continue e violente rappresaglie, finendo per accettare l'egemonia omayyade e inaugurare un periodo prolungato di pace con l'emirato. Per quanto riguarda la politica estera e i rapporti con i regni cristiani confinanti, Abderrahman II si mostrò bellicoso soprattutto nei confronti del Regno delle Asturie, mentre altre realtà come i Baschi di Pamplona e la Contea di Barcellona lo videro solo sporadicamente intraprendere azioni militari. Anche per quanto riguarda i conflitti con il grande regno cristiano del settentrione iberico, del resto, si trattò per lo più di campagne difensive, votate al contenimento e al recupero della continua erosione del territorio dell'emirato da parte degli aggressivi intraprendenti monarchi asturiani. Abderrahman II non fu un emiro guerriero, ma si distinse soprattutto per la sua azione di governatore e organizzatore del territorio. Consapevole dei limiti oggettivi dell'organizzazione dello Stato di Al-Andalus, questo importante e gaudente emiro non aspirò ad espanderne i confini con nuove conquiste, né a proiettare la sua influenza politica ai paesi limitrofi, ma preferì usare le importanti entrate fiscali che la crescente prosperità economica di Al-Andalus gli garantiva per abbellire la città di Cordova, allargando la grande moschea e edificandone di nuovo in periferia, costruendo acquedotti ed estendendola al Khazar. Sul territorio invece organizzò un'amministrazione efficace, favorendo lo sviluppo dell'agricoltura con l'introduzione di innovative tecniche agricole già sperimentate e apprese dagli arabi in Africa e in Asia, creando i presupposti per la nascita di numerosi e fiorenti laboratori artigiani in settori come l'abbigliamento, l'oreficeria e la produzione di arazzi e tappeti. Abderrahman fu sovrano complesso, mosso da interessi edonistici ma anche da sincera curiosità intellettuale, e tenne in grande considerazione la cultura, favorendone la diffusione sia a corte sia nel regno. Nei lunghi decenni del suo governo acquisì dall'Oriente un gran numero di libri di astronomia, di musica, di medicina, creando i presupposti per quella incredibile fioritura culturale e attività di produzione intellettuale nei secoli successivi, per cui Al-Andalus sarà ricordata nei libri di storia. Conscio dell'importanza che il mecenatismo e lo splendore della corte avevano anche come strumenti di propaganda politica e di prestigio internazionale, Abderrahman non si fece scrupoli a spendere cifre importanti per acquistare i più raffinati oggetti d'artigianato del mondo arabo e numerose opere d'arte adeguate al rango del suo ambiente, reclutando al contempo nel suo entourage personaggi provenienti da Oriente e capaci di imporre nella sua capitale mode e gusti raffinati, come ad esempio il già citato musicista Ziryab di Baghdad. In sintesi, questo emiro si preoccupò di trasformare Al-Andalus da realtà provinciale remota rispetto al resto del mondo islamico in uno stato dotato di un'ampia e efficiente amministrazione, impreziosito da una corte splendida e vivace, reso moderno da grandi infrastrutture pubbliche. Al contempo favorì lo sviluppo di una società prospera, attiva e culturalmente immersa nelle tendenze che predominavano a Baghdad, la capitale degli odiati Abbasidi, che tuttavia rappresentava il faro principale del mondo islamico del IX secolo. Abderrahman morì il 22 settembre dell'852, senza aver ufficialmente nominato un erede, nonostante fosse a tutti palese la sua predilezione per Muhammad, il quale quindi ricevette il giuramento di fedeltà dai suoi sudditi immediatamente dopo la morte del padre. Con questo monarca iniziò il lungo periodo di splendore della Spagna islamica, che ha spesso fatto pensare a una sorta di miracolo andaluso. Questo tipo di proiezioni tuttavia sono molto rischiose e possono minare la comprensione della realtà storica a vantaggio di narrazioni eccessivamente idealizzanti. Conviene forse interrompere il racconto dei fatti e cercare di orientarci in questa complessa realtà iberica per descriverne la società, la cultura, le relazioni tra le diverse confessioni e l'economia, provando a separare il mito dalla realtà. E qui termina questa puntata dedicata all'Emirato di Cordova. Nella chiusura della lettura avete già avuto un'anticipazione del tema di cui si occuperà la prossima puntata, ovvero cercheremo di descrivere questo splendore di andaluso che iniziò a partire dalla fine del regno di Abderrahman II e di cui si è molto scritto, cercando di separare il mito dalla realtà, senza idealizzare, senza sminuire, ma cercando di mantenere un occhio freddo, distaccato e preciso, il più possibile obiettivo, soprattutto ben circostanziato per quanto possibile da fonti, fatti e rilevamenti archeologici e confronti anche tra autori diversi, per cercare di capire questa realtà così importante nel Medioevo, nell'Alto Medioevo europeo e anche comunque nell'ambito del mondo islamico. E comunque anche nel momento in cui non si enfatizza o in cui non si sminuisce, cioè si cerca di rimanere poco ideologici, questo non significa che il racconto sia meno appassionato. Anzi, per quanto riguarda chi ha scritto queste pagine, sicuramente la passione deriva dalla aderenza ai fatti il più possibile perseguita. Vi salutiamo, scusate il pistolotto, ma capita di lasciarsi andare anche a livello verbale. Vi salutiamo, vi ringraziamo e vi rimandiamo dunque alla puntata All'Andalus, mito e realtà storica.